Prova, prova. Prova. Allora, ora questo funziona. Facciamo l'appello.
Poi se ci leggi, non so se ci leggi perché oggi sarei stato magistrato. All'epoca era semplicemente una chat, però allora sarei stato magistrato, era la DSA.
Allora, cominciamo l'appello. Marco Ermini. Rachele Bruschi, Ferrini Edoardo, Monaco Elpidio è assente. Belardini Antonio, Zaffarani Chiara Veronica, Carnesciali Riccardo, Anselmi Enrico, Edi Giorni, Dini Giampiero, Civile Andrea. Quindi c'è un solo assente.
Iniziamo il consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, abbiamo le comunicazioni. Ha chiesto di fare le comunicazioni il vice sindaco.
Comunicazione anche abbastanza irrituale, però ringrazio il sindaco in veste anche di presidente del consiglio comunale per avermi dato questo spazio, perché sa che questa cosa mi è particolarmente cara, non è un termine appropriato, però sono la persona meno formale, mi conoscete, che ci sia, però in certe istituzioni formalismi credo che valga la pena sottolinearli. Vorrei prendere una posizione ben chiara sulle questioni note a Gaza, perché se nella mia veste privata è chiara, nella mia veste pubblica ho bisogno di mettere i puntini sulle i e far sì che questa dichiarazione venga formalmente allegata agli atti. Andrò a leggere per agevolare anche il segretario comunale in modo che non debba verbalizzare tutto sto papier di roba. Carissimo sindaco, colleghi consiglieri, segretario comunale, forze dell'ordine, cittadini presenti in sala. Già da molte settimane mi sentivo in dovere di esporre pubblicamente e formalmente la mia posizione sui tremendi fatti a cui stiamo assistendo ogni giorno a Gaza, nei territori palestinesi occupati in Medio Oriente. Poi ho lasciato passare tempo nella speranza che qualcosa cambiasse, ma nulla è cambiato. Anzi, la situazione ormai è diventata insostenibile agli occhi del mondo, o almeno di una parte del mondo. Ho atteso tempo perché una dichiarazione indipendente e resa nella formalità di una seduta del Consiglio Comunale composto da un unico gruppo politico potrebbe anche essere interpretata come di rottura, visto che questo stesso Consiglio non ha mai preso posizione sui fatti accaduti e che continuano ad accadere a Gaza. Ma oggi non posso più esimermi dal rendere chiaro il mio pensiero, lo devo a me stessa, all'istituzione pubblica che rappresento, ma soprattutto ai miei figli che potrebbero un giorno dirmi mamma, perché da consigliere comunale non hai mai detto niente. Alle generazioni future, ai giovani castiglionesi di cui io oggi, grazie alle deleghe del sindaco, rappresento e tento di tutelarne le politiche. Sapete che la mia formazione nel mondo dei diritti e della loro tutela mi rende particolarmente sensibile a tutto ciò che si presenta agli occhi del mondo come una loro violazione. E se nella mia vita privata ormai è chiaro da che parte sto, Non posso esimermi nella mia veste pubblica a dichiararlo. Sì, perché se nell'immediatezza dei fatti del 7 ottobre 2023 fui quella che scrisse la dichiarazione congiunta dell'allora Consiglio Comunale composto anche dall'opposizione e che allegammo agli atti senza prendere posizione, ma condannando solamente ogni violazione dei diritti umani da qualsiasi parte venisse, oggi mi è necessario invece schierarmi. Non schierarsi in questo drammatico momento storico lo ritengo complice senza possibilità di appello. E per me non c'è che una parte, quella della Palestina e del suo popolo, quella dei civili, quella dei bambini. Qui non c'è più discussione, non c'è più contraddittorio, c'è solo da prendere atto che in diretta mondiale un governo usurpatore, nascondendosi dietro ragioni di Stato, sta massacrando, uccidendo ed estinguendo un'intera popolazione civile, privandola non solo della terra, della casa, ma del più basilare diritto umano. 75.000 civili morti, 25.000 bambini massacrati e quelli che ancora sopravvivono come lo fanno? Vogliamo ancora far finta di non vedere le immagini che alla TV, in ogni social, giornale, nel carosello di internet vediamo? Come si può ancora accettare tutto questo? Vogliamo abbassarci ai livelli mostruosi dei nostri governi e anche delle nostre opposizioni che per ragioni economiche ancora oggi, dopo mesi di questa carneficina, discutono di quisquiglie di politica internazionale? Ho sentito la nostra Presidente del Consiglio dei Ministri dire che prima di tutto dobbiamo decidere se riconoscere o meno lo Stato di Palestina e come farlo. Cara Presidente, prima di tutto dobbiamo adottare misure restrittive di politica economica nei confronti dello Stato di Israele, isolarlo. E ancora prima dobbiamo smettere di rifornirlo di armi. Ho sentito la segretaria Elly Schlein discutere se è giuridicamente valido oppure no il termine genocidio, una lezione di etimologia della lingua italiana, mi viene da sorridere. Se avessimo un'opposizione parlamentare anche solo vagamente credibile, il governo sarebbe già stato costretto da tempo a limitare le forniture belliche. Ma siamo il terzo paese al mondo per esportazione e Leonardo, a partecipazione pubblica, è il primo produttore UE di armi, quindi tutti zitti e buoni. Un'Italia delle istituzioni sonnambula e balbettante, nonostante le dichiarazioni di stanotte fatta dalla Presidente Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. E io che rappresento una parte dell'Italia decentrata dei piccoli territori dovrei dover sposare ed accettare la politica che chi mi rappresenta in alto sta portando avanti. Il tempo è finito, carissimi colleghi, e io non voglio essere ricordata come quel tassello di un'Italia di provincia che non si alza in piedi e non dichiara da che parte sta, senza se e senza ma. Come hanno fatto migliaia di italiani il 22 settembre per le strade, nelle piazze. Hanno manifestato i margini, i senza potere. Non c'erano partiti, non c'era neppure la CGIL. Vergogna ai poteri forti. Stiamo assistendo al crollo di ogni principio di diritto, quegli stessi principi che mi hanno formata e che mi hanno resa ciò che sono oggi. Non si può più discutere, non si può più trovare scuse da politicanti gretti ed ignoranti, faccendieri e poltronari. Ogni organizzazione sovranazionale dell'ONU ed ogni sua sezione interna come UNICEF, da Emergency, Save the Children, Medici Senza Frontiere e ancora tutte quelle che conoscete hanno dichiarato e pronunciato la parola genocidio, l'estinzione di una specie, a partire da bambini bombardati, squartati, uccisi, privati del loro diritto di crescere, di chiamare mamma, di giocare, di andare a letto la sera e addormentarsi serenamente per svegliarsi la mattina dopo in una casa, in una famiglia, privati del loro diritto allo studio perché l'ignoranza possa renderli più facili da dominare, privati di acqua e cibo. Genocidio, all'articolo 2 della Convenzione ONU per la repressione del genocidio del 9 novembre 1948 si legge che è genocidio qualsiasi atto commesso con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Prosegue la Convenzione specificando anche gli atti che costituiscono genocidio, come l'uccisione, 75.000 civili morti, di cui 25.000 bambini. Il causare gravi danni fisici e mentali ai membri del gruppo, civili mutilati, seviziati, torturati, bambini lasciati orfani ed abbandonati. L'imporre condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica, privazione di acqua, cibo, medicinali, o misure volte ad impedire le nascite o a trasferire forzatamente bambini, feti uccisi, neonati strappati dagli ospedali e lasciati morire in strada. La Convenzione ONU per la repressione del genocidio è stata recepita ed adottata dallo Stato italiano il 2 agosto 1952. Vogliamo ancora occupare i parlamenti e i loro rappresentanti su disquisizioni politiche se si possa parlare o meno di genocidio e quindi condannare lo Stato di Israele per crimini contro l'umanità? Abbiamo chiamato genocidio l'Olocausto, senza me, se, senza ma, senza contraddittorio perché non si può negare Auschwitz e allora oggi non si può negare Gaza. E non è una questione di numeri, 6 milioni contro 75.000. Davvero a questa bestiale differenza si vogliono aggrappare i governi filo-israeliani pur di giustificare il non prendere posizioni? Davvero la razza umana è arrivata tanto? Davvero l'indifferenza e gli interessi economici possono rendere così avulsi dalla realtà? Non so a voi, ma a me ogni volta che vedo immagini di ciò che succede a Gaza, la testa rimanda alle immagini in bianco e nero dell'Olocausto. Quando due governi, quello della Germania nazista e dell'Italia fascista, tentarono di sterminare una specie, una razza, quella ebrea e non solo. Adesso la storia si ripete, purtroppo sono le vittime che diventano i carnefici, con un'unica differenza, che oggi il mondo non può dire «io non lo sapevo». Oggi stiamo assistendo ad un genocidio in diretta, perpetrato dal governo di Netanyahu. Quello che sta accadendo oggi a Gaza può essere spiegato attraverso alcuni fatti che sono molto chiari. Primo fatto, il governo israeliano sta impedendo l'accesso agli aiuti umanitari a Gaza. C'è un blocco deliberato che impedisce a beni e personale umanitario di entrare nella striscia. Il secondo fatto è che questa è una violazione inequivocabile del diritto internazionale umanitario. Il terzo fatto è che oggi i bambini stanno morendo di fame e lo sappiamo dal personale delle organizzazioni sovranazionali presente sul campo. E c'è un quarto fatto che spesso si dimentica, che la malnutrizione ha effetti molto lunghi e duraturi sul fisico e sulla psiche dei bambini. Ora, la maggior parte di noi è genitore. Vi immaginate i nostri figli in quelle condizioni o le immagini in TV creano quel giusto distacco per farci dire «meno male non sono figli nostri». Quelli che vediamo dilaniati sono i figli del mondo. È già troppo tardi ed è necessario far entrare oggi gli aiuti umanitari. È indispensabile un cessate il fuoco immediato, porre fine all'assedio. Poi potremo discutere del resto. Mi si potrà dire, ma i fatti brutali del 7 ottobre compiuti da Hamas? Ma perché Hamas non libera gli ostaggi e condizioni necessarie secondo il governo Netanyahu per cessare il fuoco? Sono un avvocato e la mia forma mentis mi fa esaminare le questioni sotto tutti i profili, anche quelli più scomodi. Giusto rispondere ad ogni aggressione, ma senza violare il principio di proporzionalità che a me pare evidente a questo punto il governo israeliano abbia ampiamente violato. Netanyahu e i suoi ministri più volte hanno condizionato un cessate il fuoco alla liberazione degli ostaggi, ma poi improvvisamente, al momento dell'accordo, hanno cambiato le carte in tavola evidenziando l'assoluta mancanza di volontà nel porre fine a questo sterminio. Gli ostaggi israeliani, che da oltre 2 anni sono prigionieri e di cui purtroppo non si conoscono nemmeno le sorti, erano 250 tra vivi e morti. Oggi pensiamo che ne sopravvivano 59. Nelle carceri israeliane ci sono 11.040 palestinesi. Al settembre 2025, fonte Amoked israeliana, Israele detiene 1.450 prigionieri condannati, 3.351 detenuti in custodia cautelare e 3.577 detenuti senza processo. Israele detiene anche 2.662 persone come combattenti legali, tra di loro 400 bambini condannati da tribunali militari, bambini. Nel frattempo Israele ha apportato modifiche al sistema penitenziario, autolegittimandosi ad applicare condizioni interne definite torture dal diritto internazionale. Sono convinta che il silenzio sia complice ed è per questo che oggi mi prendo questo tempo alla seduta consiliare per esprimere il mio dissenso al silenzio di un'istituzione che non si pronuncia, dal nostro governo alle opposizioni e giù nell'Italia delle istituzioni decentrate. Questa Italia non mi rappresenta più se non quella che è scesa in piazza il 22 settembre, quella del popolo e non dei poteri. Ma ancora credo che i cambiamenti partano dal basso, da piccoli gesti, da prese di posizione che magari sulla carta non portano a niente o a poco. La storia insegna che i diritti, gli ideali nascono dal basso. Non porterà a niente questa mia dichiarazione nella questione di Gaza, ma c'è agli atti solenni di un consiglio comunale di cui faccio parte, perché domani mattina da persona e da consigliere comunale eletto con elezioni democratiche e libere mi possa guardare allo specchio e dirmi anche questa volta non hai tradito te stessa. Non chiederò niente al Consiglio con questa mia dichiarazione, peraltro irrituale. Avevo già in precedenza avvisato delle mie intenzioni. Ognuno ne prenda atto nella forma e con il significato che più ritiene proprio, sapendo che qui, insieme a questo organo di governo, c'è una collega che ha una posizione senza se e senza ma, e che è fermamente convinta che ad oggi non ce ne possa essere solo una, ed è quella al fianco del popolo palestinese, che non vuol dire della parte di Hamas, ma vuol dire della parte dell'umanità. Chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta odierna, che ne faccia parte integrante e sostanziale, e chiedo che venga pubblicata nell'albo pretorio unitamente agli atti del Consiglio e sul sito istituzionale del Comune affinché ogni singolo cittadino conosca la posizione della sottoscritta e affinché ogni giovane castignonese capisca che prendere posizione, credere ancora negli ideali, difendere le proprie convinzioni e idee, tutelare i diritti che si pensa siano violati, aiuta a crescere e rendere il mondo un posto migliore rispetto a quello che gli stiamo lasciando noi, con osservanza.
Grazie al Vice Sindaco. Ci sono interventi?
Grazie Presidente per la parola. Io condivido appieno tutto ciò che ha detto la vice sindaca Rachele, diciamo dalla prima all'ultima parola. Come ha detto lei, non possiamo continuare a rimanere indifferenti a tutto questo, perché sono convinto che la pace non si realizza con dei silenzi imposti, ma con una giustizia dichiarata, verificata. Anche questa volta abbiamo avuto la fortuna di nascere dalla parte giusta del mondo. I ragazzi della mia età, nati in quel posto, ormai a 20 anni, che non sanno cosa significa la parola normalità. Io, diciamo, non sono abituato per carattere ad andare a protestare in mezzo alle autostrade o a imbarcarmi su una nave per portare aiuti umanitari in Palestina, ma quando ha detto che il Consiglio non ha preso posizione su questa cosa, mi sono sentito un po' ferito, perché io faccio parte di questo Consiglio, quindi sarà mio impegno per il prossimo Consiglio di proporre una mozione in cui si richiede il riconoscimento dello Stato di Palestina, perché credo che i tempi siano maturi. E è stata riconosciuta da 156 paesi dell'ONU, credo che, e da diversi comuni italiani. Credo che sia giunto il momento anche per questo Consiglio di prendere una posizione netta e chiara. Sarà a mia firma, quindi mi assumo tutte le conseguenze e le responsabilità di questa cosa. Se poi qualcuno si vuole accodare, ben accetto. Mi scuso, diciamo, per non averlo magari anticipato prima, ma appunto sono stato toccato particolarmente da certe parole. E ringrazio Rachele per aver portato questo tema all'interno del Consiglio. Grazie.
Ci sono altri interventi? Come sindaco e come presidente del Consiglio, da quanto risiedo in Consiglio e ho la fortuna di presiederlo, ho sempre e abbiamo sempre condannato ogni tipo di guerra, conflitto, ogni tipo di violenza fra persone civili. A ogni ricorrenza condanniamo tutte quelle situazioni che hanno portato a delle vittime. Certo, non ci possiamo sottrarre a condannare queste atrocità e questo tipo di genocidio che è in atto. 2 anni fa Rachele presentava una sua dichiarazione al Consiglio proprio per questo conflitto, anche a seguito degli eventi di ottobre di quell'anno. Il Consiglio si esprimeva a sostegno di quello che diceva. Ahimè, 2 anni dopo siamo sicuramente in una situazione molto peggiore e non certo è cambiato niente, anzi è peggiorato, e siamo qui a dirlo. Se la nostra presa di posizione, la nostra dichiarazione e la nostra contrarietà a questo tipo di agire sicuramente non riuscirà a fermare il conflitto, ma mi auspico, e credo che sia il messaggio di tutti, che almeno più persone possibili, più giovani, possano riflettere su quello che sta accadendo, perché si sta vivendo veramente uno scollegamento totale, se non di poche persone coscienti di quello che realmente si sta vivendo in questo periodo a Gaza, ma anche da altre parti del mondo, di conflitti. Fino che si vede in televisione a lontano, però manca quella comprensione da parte delle persone di quello che si sta vivendo. Certo, non sta a noi dire il modo per poterle risolvere, ma credo che si possa condannare quello che sta succedendo. Se non ci sono altri interventi, passerei al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno: approvazione regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in aree non servite da pubblica fognatura. Per la presentazione della delibera passo la parola al consigliere Carnesciali.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. La delibera che andiamo ad approvare, la proposta di delibera che andremo ad approvare, che diverrà poi esecutiva, è l'adozione da parte del Comune di Castiglion Fibocchi del regolamento per l'autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura degli scarichi reflui delle pubbliche, delle civili abitazioni. Il Comune di Castiglion Fibocchi non era dotato di questo regolamento, quindi con questo intervento, con questo regolamento, colmiamo un vuoto che il nostro Comune aveva. Già dal 2006 la normativa prima nazionale, poi a cascata le varie successive normative regionali e il resto, prevedevano che ci possano essere delle casistiche specifiche in cui si possa richiedere l'autorizzazione e la gestione degli scarichi fuori dalla pubblica fognatura, ovviamente per tutte quelle che sono le situazioni che non sono servite da una pubblica fognatura, quindi le case sparse, le case fuori dai centri abitati. Con questo regolamento si viene a dettare tutte quelle che sono le regole, le normative, gli adempimenti che possono permettere di essere in regola e avere un'autorizzazione. Questo per quanto riguarda la regola. Devo dire che da tecnico che tutti i giorni ha a che fare con questa situazioni e progetti simili in altri comuni, il regolamento che viene adottato dal comune che è stato predisposto dai nostri uffici, così sarà anche perché è fatto uno degli ultimi in fattori temporali, è uno dei più adeguati, precisi, puntuali, completi nel panorama provinciale, se non addirittura regionale, perché per motivi lavorativi ho a che fare anche con cose simili fuori dalla provincia di Arezzo e devo rendere conto che questo qui è uno dei più completi e attuali, quindi un plauso va agli uffici comunali che hanno predisposto questo regolamento aderendo alla normativa più recente. Quindi la proposta è per approvare questa delibera e permettere al Comune di Castiglion Fibocchi di avere questo regolamento che permetterà di una gestione ambientale, ecco la cosa importante che sappiamo anche che questo regolamento permetterà di avere una gestione ambientale secondo la normativa e di avere tutti quelli che sono i rispetti dei vincoli ambientali che fino ad ora invece non erano regolarizzati.
Grazie, apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, regolamento comunale per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura. Approvazione? Favorevoli? Unanime? Abbiamo l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Punto numero 3 scritto all'ordine del giorno, abbiamo servizio di tesoreria, approvazione schema di convenzione ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267/2000 per il periodo gennaio 2026-dicembre 2030, rinnovabile per analogo periodo. Il servizio di tesoreria, come enunciato dall'articolo 209 del testo unico degli enti locali, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge. L'articolo 208 del decreto legislativo 207, testo unico degli enti locali, prevede appunto come può essere affidato, che può essere affidato sia a banche o società iscritte nell'albo. Lo stesso testo unico degli enti locali disciplina il modo come poterlo affidare e è previsto una procedura di evidenza pubblica. Al Comune di Castiglion Fibocchi era in essere un affidamento del 2016 fino al 2020 che il quale fu prorogato fino al 2025, quindi il 31/12/2025 scadrà l'affidamento rinnovato per la tesoreria del Comune e quindi è necessario procedere con un nuovo avviso di evidenza pubblica. La durata, come è scritto, sarà di 5 anni rinnovabile e il compenso è di 2.300 euro. Un compenso massimo, sì, 2.300 euro annui. Apriamo la discussione. Mettiamo in votazione la delibera, l'approvazione della convenzione e l'incarico agli uffici di poter procedere alla firma di tale convenzione. Favorevoli? Unanime? L'immediata eseguibilità, favorevoli, unanime, la delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4, iscritto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Passo la parola all'assessore Ferrini.
Grazie, buonasera. Allora, variazione al bilancio di previsione approvato il 20 gennaio 2025. Qui ci sono sempre varie variazioni perché durante l'anno appunto ci sono delle necessità e quindi facciamo delle variazioni a questo bilancio. Noi avevamo chiuso un bilancio con 453.000 euro di avanzo. Dopo via via il 28 aprile abbiamo fatto delle variazioni, il 28-7 abbiamo fatto altre variazioni e l'avanzo di bilancio con le variazioni di oggi, l'avanzo libero rimangono circa 3.000 euro, nell'avanzo vincolato invece rimarranno circa 50.000 euro che praticamente sono tutti soldi da destinare per il PNR, per la digitalizzazione. Quindi oggi la prima variazione è di 9.200 euro di avanzo vincolato appunto da trasferimenti per il PNRR. Con queste 9.200 euro verrà acquistato attrezzature informatiche per 1.000.000 per gli uffici, per 1.000 euro per gli uffici comunali e 8.200 euro per l'attivazione della fibra alla nostra scuola. Poi ecco i 16.700 euro di avanzo senza vincoli di destinazione, cioè l'avanzo libero, sono destinati a finanziare queste opere. 6.100 euro interventi sulla rete idrica e appunto per la tubazione del fosso di San Pietro. 2.000 euro per l'impianto di illuminazione all'area Cani, se ne spenderanno 1.200, però insomma la cifra stanziata è questa. 3.000 euro ancora andranno per l'acquisto di arredi su parchi e giardini. 2.670 euro andranno all'Unione dei Comuni del Prato Magno, perché l'Unione ha partecipato a un bando di 79.000 euro per mezzi destinati al periodo invernale per la neve, per il ghiaccio. Su questo bando c'era una compartecipazione dell'Unione del 10% e quindi la nostra quota appunto sono 2.670 euro. Poi ancora abbiamo 3.000 euro per l'acquisto di banchi scolastici. Qui la cifra è un po' di più, però c'erano già nel capitolo e quindi è tutto a posto. Ecco, questa somma, 16.770 euro, vengono appunto dall'avanzo libero. Dunque, il 28 aprile avevamo noi fatto una delibera, veniva riconosciuto il debito di somma urgenza, ha già spiegato il sindaco prima, comunque veniva fatto per la frana la strada di Cello Biscardo, si era fatto dei lavori e avevano comportato una spesa di 70.000 euro, non era quindi stato approvato la somma urgenza, e questa somma fu allora coperta con l'avanzo libero di bilancio, perché dal Ministero di Roma non era stato riconosciuto Arezzo tra i territori calamitosi, però la pratica era proseguita e attraverso la Regione Toscana che ha riconosciuto anche il nostro danno. Tant'è vero che i lavori non furono terminati perché ci furono ancora delle frane, furono trovati delle difficoltà e quindi proseguirono i lavori arrivando con sempre per somma urgenza a un totale di 259.000 euro. Praticamente 79.000 euro li avevamo già finanziati, i 189 rimanenti fu deliberato di deliberarli in attesa che la Regione Toscana si pronunciasse, deliberato di approvarli con un mutuo da prendere nel 2026. Successivamente è arrivato l'autorizzazione della Regione Toscana, il riconoscimento di questi lavori, e quindi i 259.000 euro sono stati, diciamo, come se fossero incamerati, e quindi i 70.000 euro allora destinati alla somma urgenza del primo stralcio oggi possono essere utilizzati in questo modo. 59.000 euro rimarranno per la manutenzione ordinaria della viabilità, 10.000 euro andranno per l'allestimento della nuova autovettura destinata alla Polizia Municipale, 1.000 euro per la posa delle nuove alberature. Poi abbiamo ancora una maggiore entrata di IMU. IMU rispetto a quello che era stato previsto, stanno entrando 30.000 euro nuovi, e quindi con questi 30.000 euro potremo finanziare queste opere. Intanto sapete che avevamo intenzione, avevamo deliberato, avevamo accantonato la somma di 60.000 euro per l'acquisto di un immobile, e quindi prenderemo appunto 5.250 euro che saranno per le pratiche, per l'imposta di registro, pratiche burocratiche per l'acquisto di questo immobile. 4.350 euro serviranno per la fornitura dei sacchi per i rifiuti, perché erano terminati e quindi dobbiamo ricomprarli. 5.000 euro sono state così destinate alle utenze dell'immobile. Via via, quando c'è qualcosa in più, si mette sempre su questo capitolo per non arrivare magari a fine anno che poi potrebbe mancare qualche cosa. 9.400 euro saranno per la manutenzione del cimitero, verranno fatti dei lavori sia al cimitero di Castiglioni che al cimitero di Gello. E poi 2.000 euro sono un intervento di sanificazione in previsione di fare lavori alle vecchie scuole, alle ex scuole, e ci sarà da fare una sanificazione, una pulizia per tutto quello che hanno fatto i piccioni. Poi ancora per arrivare a questi 30.000 euro ci sono 4.000 euro da destinare al bando affitti che la Regione ha mandato un contributo di circa 1.500 euro, e il Comune aggiunge 4.000 euro per poter soddisfare un pochino meglio chi fa la domanda e ne avrà diritto. Poi c'è ancora una maggiore entrata di 30.800 euro in due anni, 15.000 nel 25 e 15.000 nel 26. Questi 15.000 del 26, cioè questi 30.000 euro, che 15.000 quest'anno e 15.000 il prossimo anno, saranno da destinare alla misura nidi gratis, e sono soldi appunto che arrivano dalla Regione per sostenere i nidi gratis, sostenere i bambini che vanno, alle famiglie che vanno, mandano i bambini al nido. Poi ci sono delle operazioni, diciamo, che ci sono delle minori spese di 4.000 euro per gli immobili comunali, delle minori spese per gli interventi sanificazione. Nella sanificazione era stato stanziato 1.600 euro per le zanzare, non è stata fatta, quindi appunto è una minore spesa. Poi una minore spesa nell'IVA, era stato previsto dell'IVA da certe operazioni, in particolare con i consorzi, ma non pagano più certi compensi e quindi l'IVA non entrerà più, quindi una diminuzione. Però appunto abbiamo con questi soldi, con queste minori spese, ci finanzieremo una maggiore spesa per il settore cultura di 5.800 euro, più una maggiore spesa di contributi allo sport 1.000 euro, che saranno destinati alla nostra festa di ottobre. Costerà la previsione un po' di più, 7.800 euro, ma 1.000 euro c'erano già nel capitolo e quindi la festa di ottobre della Madonna del Rosario è già finanziata. E quindi ci sono, con tutte queste variazioni rimangono sempre gli equilibri generali, e quindi siamo a presentare questa proposta per la delibera. Grazie.
Grazie Assessore per la presentazione. Apriamo la discussione.
Allora, vorrei specificare due voci. Per quanto riguarda gli arredi scolastici, è stato chiesto dalla fiduciaria, dai professori della scuola media. Vi ricordate, l'anno scorso avevamo arredato la prima classe e la terza classe, quindi mancavano gli arredi per la seconda classe. Verrà spostata, verrà allestita una aula musica nel corridoio delle aule, l'aula in fondo vicino all'archivio col professor Bartolucci, e quindi le sedie serviranno anche per quello. Verrà spostata l'aula di arte dove era la vecchia sala professori nel polifunzionale, dove era la corrispondente alla sala polivalente, e le due stanze della vecchia sala professori, questo è importante, della ex classe di arte, verranno utilizzate come stanze di compensazione per i due ragazzi 104 con problemi psichiatrici. Questo per quanto riguarda l'acquisto di beni scolastici. Per quanto riguarda, come diceva l'assessore Ferrini, l'aver stanziato 4.000 euro in supporto ai 1.500 euro della Regione per quanto riguarda il contributo agli affitti, stiamo facendo delle simulazioni perché ovviamente le richieste sono alte, le domande sono numerose, sono più di anno scorso. L'anno scorso abbiamo adottato questo criterio di indirizzo, cioè cercare di fare una lista, una graduatoria, diciamo così, a seconda dei criteri stabiliti dalla legge, e cercare di soddisfare anche non tutti, perché in realtà l'anno scorso siamo arrivati a un terzo forse delle domande presentate, però risolvere, cioè mirare la misura per risolvere o comunque agevolare il problema del contributo all'affitto, e quindi di pagare quantomeno il 50%, l'anno scorso si partì dal 50% di canone annuo d'affitto. Ovviamente tutto a rendicontazione questo, quindi le persone devono anticipare il canone. Quest'anno stiamo cercando, come si diceva con l'assessore Ferrini, per cercare di soddisfare più domande, abbassare la soglia dal 50 al 45, vediamo un po', facciamo un po' di simulazioni, per abbassare il fondo, il contributo concesso alla famiglia, ma per cercare di contemperare sia la finalità della misura al coprire più domande possibile per il soddisfacimento della misura stessa. E queste sono le mie osservazioni. Poi volevo fare, non mi ricordo ora l'assessore Ferrini se ne ha parlato o se è possibile vederlo in questa variazione di bilancio, vorrei capire rispetto all'aumento IRPEF che era stato stabilito l'anno scorso se c'è già un potenziale gettito nelle casse comunali oppure ancora non si può sapere l'aumento IRPEF. L'aumento IRPEF è previsto, ancora non c'è il gettito, quindi non sappiamo quanto è aumentato. Sì, quello l'avevo capito, ma l'IRPEF non avevo...
Calcolando il primo semestre, calcolando il trend del primo semestre, ha visto che ci sono dei soldi in più e quindi si è preso questa qui. Per l'IRPEF ancora non abbiamo fatto niente.
Sicuramente 30.000 euro sono dovuti a un recupero importante fatto, ma anche a calcoli nuovi di IMU, di capannoni e di strutture che vengono pagate. Altri interventi? Mettiamo in votazione il punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno, variazione al bilancio 2025-2027. Favorevoli? Unanime? Anche il PD, certo, che è entrato. C'è l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. C'erano delle interrogazioni?
Allora, ho un'interrogazione per la Giunta, non era stata comunicata in precedenza, quindi non è richiesta la risposta subito, ovviamente. Passo subito al dunque. Il 31 dicembre, come tutti sappiamo, scade l'uso in concessione della sala del Consiglio al Carnevale, che attualmente è utilizzata come museo. Ora, considerando la riunione che c'è stata con i soci venerdì scorso, in cui veniva dato per scontato che quella sala rimanga al Carnevale, diciamo a questo punto penso a tempo indeterminato, visto che si parlava anche di bandi aggiudicati e altre, diciamo, non da parte dell'amministrazione, del Consiglio del Carnevale. Quindi volevo dire, ora nessuno vuole mettere in discussione l'importanza che il Carnevale ha per la manifestazione del Carnevale ha per il paese. Quello su cui ho dei dubbi io è se vale veramente la pena bloccare a tempo indefinito una delle poche sale al chiuso di cui disponiamo, visti diciamo anche i recenti accadimenti. Ma diciamo la domanda per la Giunta appunto è proprio questa: se c'è stata già una decisione nei confronti dell'associazione o se comunque è stata già decisa una linea da seguire per quanto riguarda l'uso di quella sala. Grazie.
Allora, velocemente, la concessione è stata prorogata una volta fino a fine anno. Non ci sono stati accordi con l'associazione attualmente. Ho chiesto all'associazione, al consiglio, di fare una riunione come prassi prima della manifestazione, venire a presentare la manifestazione, quindi l'edizione 2026. Di solito vengono, anzi sarebbero già dovuti venire entro settembre normalmente, però ci hanno avuto il consiglio e quindi verranno, e nell'occasione si affronterà la cosa e se ne parlerà sia con l'associazione, che credo ci chiederà la proroga dell'uso della stanza, e poi noi prenderemo la decisione insieme. Siamo giunti a concedere la ex sala del Consiglio all'associazione perché l'Associazione Carnevale dei Figli di Bocco ha fatto richiesta di un immobile dove poter allestire un museo. Come sappiamo, l'Associazione Carnevale è l'associazione che svolge l'attività più grossa a livello di comune di Castiglionfibocchi. Fa una manifestazione con due domeniche che porta a Castiglionfibocchi circa 5.000 persone. L'attività che svolge l'associazione è un'attività corposa che vede i volontari lavorare tutto l'anno per due edizioni. Quindi si è verificato più di una volta che il tempo non lo permetteva e quindi qualche edizione è saltata, e allora da lì è nato già da anni la richiesta fatta all'amministrazione di trovare un luogo dove poter allestire il museo. L'amministrazione non aveva posti e non gli ha mai risposto e non gli è stato mai concesso niente perché, come sapete, sanno tutti i castiglionesi, mancano i luoghi e le strutture. E quindi si erano, diciamo, adattati, avevano allestito un museo all'interno della Casa Borri della diocesi, anzi della parrocchia di Castiglionfibocchi. La parrocchia ha richiesto l'uso dell'immobile per poter completare i lavori, visto che ha in progetto poter realizzare una stanza da destinare ai ragazzi, e quindi il vecchio consiglio ci aveva chiesto l'utilizzo, ancora una volta ripresentato la richiesta di un immobile, individuando la Sala del Giglio come possibile immobile da poter allestire una mostra e museo. Per poter dare risposta a una richiesta importante e per poter offrire anche un servizio ai visitatori e ai turisti, non solo in quella domenica, era importante trovare un luogo. La Sala del Giglio non era idonea, secondo me, in quanto è l'unica sala polivalente grande a disposizione. L'altra sala è la Sala del Consiglio. Sala del Consiglio che veniva usata da regolamento esclusivamente per fare il consiglio, se non per qualche altra cosa, ma istituzionale. Sicuramente è una sala più accogliente, più idonea a fare il consiglio, più idonea a celebrare i matrimoni, più idonea a ricevere autorità che possono venire a Castiglionfibocchi. Ma era l'unica sala che si poteva concedere per poter allestire un museo temporaneo. Da temporaneo è stato prorogato, siamo giunti alla scadenza, il Consiglio, una volta che l'associazione ne farà richiesta, si pronuncerà e deciderà se concedere un luogo a un'associazione che ne ha fatto richiesta per poter continuare l'allestimento del museo sotto ovviamente un progetto che ci verrà presentato, e deciderà se concederla o revocare, quindi chiedere di smontare tutto quello che è stato montato, eccetera, eccetera. So che loro hanno presentato una richiesta di finanziamento alla Regione, se non sbaglio hanno ricevuto un finanziamento di 6.500 euro, se non sbaglio, per poter fare degli interventi specificatamente credo proprio sul museo, quindi quando verranno ci presenteranno il progetto e poi ne parleremo. Il Consiglio, ripeto, deciderà se buttarli fuori o meno. Da tenere in considerazione che a oggi altre stanze non ci sono, quindi il tempo che intercorre da oggi in poi magari ogni consigliere può valutare se ci sono altre possibilità e riflettere su tale richiesta.
Specifico questo al consigliere Anselmi, visto che parte dell'interrogazione è sulla domanda se la Giunta ha preso posizione. Evidentemente qualcosa è venuto fuori, non so, alla riunione dei soci. La Giunta non ha posizione. Ci possono essere posizioni personali, ma la Giunta non ha posizione. E la Giunta, sono sicura, conoscendo il sindaco, che discuterà assolutamente con tutto il Consiglio Comunale nel momento in cui si porrà il problema, se è un problema, di richiesta di proroga da parte dell'Associazione Carnevale sull'utilizzo della sala. Visto che il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale prevede o la risposta orale immediata o la risposta scritta nei 30 giorni, non so se il consigliere Anselmi è soddisfatto della risposta, altrimenti prepariamo uno scritto da portare o al prossimo Consiglio se nei 30 giorni oppure mandare direttamente al consigliere nei 30 giorni. Ok, si metta verbale così non stiamo a farlo.
Accettiamo.